Giovanni Conti, buongiorno e buona settimana.
Buongiorno Claudio Farinone, speriamo che sia una buona settimana.
Speriamo, ma lo sarà sicuramente.
La meteorologia ci sta aiutando, questa estate
è
prolungata, piacevolissima. Bene, andiamo avanti clima estivo.
Con questo clima estivo, tu non sai che uno dei nostri ospiti di oggi ci parla niente meno che da Ischia e quindi noi siamo molto invidiosi.
Non dirmelo, almeno questo risparmiano. L'invidia sale
a livelli vertiginosi per il nostro Giordano Montecchi, che salutiamo. In quale spiaggia sei, Giordano? Buongiorno.
Buongiorno. No, veramente adesso sono qui davanti a un panorama che potete immaginare, ma sono nel mio appartamento, insomma, dove alloggio al momento.
Ah beh, insomma, niente male. E poi
considero un privilegiato.
Lo credo. Poi un graditissimo ritorno è Roberto Favaro. Buongiorno Roberto, ben ritrovato a Rete 2.
Buongiorno a voi, ben ritrovati. Io sono invece a Milano, quindi meno invidia, però a Villa Simonetta, che è la sede della Civica Scuola di Musica Bado, che è una villa patrizia del 4-500, quindi... Boh, insomma, non è da buttare nemmeno. Esatto.
E tra l'altro, Roberto, buongiorno anche da parte mia.
Buongiorno, carissimo.
E di questi giorni, almeno per me, ho sentito parlare di queste nuove sedi che il Comune di Milano sta costruendo per le scuole civiche. Probabilmente sarete coinvolti anche voi come scuola civica in questo totale trasferimento. Non so come sarà.
Credo parziale, per il momento stiamo studiando tutti gli incastri possibili, però sì, certamente le civiche scuole sono incluse nel progettone della goccia.
Bene,
quindi
magari...
per noi importante,
certo,
sì, assolutamente.
Magari ne parleremo più avanti e tu nella tua veste di dirigente saprai darci anche qualche dettaglio in più proprio per questo rapporto che c'è con la scuola civica. Ci sono diversi studenti anche dalla Svizzera che in passato,
sì,
però oggi vengono presso di voi.
Ma l'argomento di oggi è un argomento che ci riguarda da vicino, Giovanni, no? Noi tutti i giorni alla radio ci occupiamo di divulgazione musicale. No?
In fondo anche voi che sapete ha un po' questo compito.
Assolutamente, e oltretutto ci chiediamo sempre quale sia il modo giusto per divulgare la musica, non necessariamente agli addetti ai lavori, perché il nostro pubblico non è un pubblico necessariamente di addetti ai lavori, ma di amatori della musica, in genere della cultura, no? Quindi porci in questo confronto, in questo soprattutto dialogo, è sempre una questione complessa, spinosa a volte, no? Qual è il linguaggio giusto e qual è la modalità giusta per raccontare a un non musicista qualche cosa di musica, di un'arte così rarefatta ed eterea come in fondo è la musica. E oggi abbiamo la possibilità, Giovanni, di farlo con due ospiti appunto illustri e soprattutto con grandissima esperienza in questo senso, no? Roberto Favaro, l'hai appena detto tu, direttore della Scuola Civica di Musica, ma che ha insegnato all'Accademia di Architettura di Mendrisio, all'Accademia di Brera, quindi insomma grande esperienza
poi
didattica.
Poi c'è un suo nuovo recente volume che va proprio in questa direzione, Musica al Quadrato.
Esatto, edito da Marsiglia, uscito da pochissimo, una sorta di guida all'ascolto di 80 capolavori della musica classica, quindi non facile parlare di grandi capolavori della musica classica, perché che cosa raccontare, no? E poi Giordano Montecchi, insomma, critico musicale, insegnante di conservatorio per tantissimi anni, quindi chi meglio di loro può dirci e può darci anche qualche indicazione, qualche consiglio sulla modalità giusta per divulgare la musica per i non addetti ai lavori. Quindi cominciamo con una domanda aperta. Roberto Favaro, appunto, in questo libro Musiche al Quadrato prendi in considerazione appunto 80 passi importanti della storia della musica, diciamo così, classica, come la si chiama di solito, no? Quindi in che modo hai selezionato queste opere e soprattutto qual è la modalità e l'approccio per divulgare, per aggiungere delle informazioni a capolavori immensi che tu hai descritto in questo libro?
Ma la chiave di lettura e di selezione è quella appunto che sta nel titolo, Musica al Quadrato, che significa musiche che parlano di altre musiche, musiche per altre musiche, no? Dunque il tema della citazione, il tema del rimando, il tema del recupero di linguaggi o stilemi o frasi, motivi, melodie, eccetera, del passato, che vengono rivitalizzati o che vengono in qualche modo messi a confronto con il linguaggio dell'autore che se ne serve, no? che fa uso di questi richiami. Dunque, Musica al Quadrato è per dire che c'è un bacino, peraltro estesissimo, della storia della musica classica che si collega in modo esplicito, in modo meno evidente, ma comunque percepibile a qualcosa di già esistente, no? A delle musiche preesistenti. Uh-huh. Ora l'idea dal punto di vista della divulgazione è quella di trovare appunto una chiave di lettura. Questo libro è in qualche modo la continuazione naturale di un precedente volume, sempre per Marsilio, che si intitola Musiche per immagini, sempre una settantina di brani presentati nella modalità appunto dell'introduzione, dell'informazione più significativa, più utile, ma lì il tema era quello di musiche che raccontano attraverso i suoni. Allora, secondo me, è un modo per avvicinare o per coinvolgere il lettore che può diventare ascoltatore è quello di dargli, per così dire, delle prospettive, no? Dargli delle chiavi di lettura. E naturalmente in questo a me piace sempre, questo anche dico, lo pratico anche nell'insegnamento, è quello di trovare dei collegamenti con altri linguaggi delle arti, no? Dunque mettere la musica in relazione con le altre forme di sapere o di espressione artistica. Uh-huh. Questo per un non musicista, secondo me, può essere un percorso utile, no? Cioè mettere il linguaggio musicale sempre in stretta connessione con, non solo con la storia, questo è evidente, o con la società, con i uh-huh. comportamenti, con i costumi, ma anche proprio con le altre forme di espressione artistica. Poi, dopodiché, ogni brano che viene presentato offre una serie di indicazioni essenziali di tipo storico, di tipo appunto relativa ai tempi, al periodo di composizione, e poi una osservazione non tecnica ma utile all'ascoltatore non esperto per poter capire quello che ascolta, quello che avviene mentre una musica suona.
Beh, potremmo rivolgere, Giovanni, la stessa domanda a Giordano.
Stavo per dirlo io. La domanda, come dicevi tu, era aperta, quindi sentiamo anche il parere di Giordano.
Ah, dunque, io fra l'altro ringrazio Roberto perché mi ha appunto inviato una copia del volume e che ho potuto scorrere. E lui parla giustamente di chiavi di lettura, uh-huh. perché in realtà oggi nella divulgazione musicale molto, non tutto, perché ci sono anche altri aspetti che oggi in tema di divulgazione hanno qualche cosa di drammatico, ma questo magari lo dico dopo. ma una delle questioni fondamentali, credo, una chiave di volta può essere proprio individuare la chiave giusta di lettura, in un certo senso, per rinnovare, in un certo senso, io abito in campagna, quindi dissodare quel terreno indurito che è costellato di luoghi comuni, di stereotipi, di credenze, che riguarda, non so, il mondo della musica classica visto, letto, raccontato in modi che sono veramente ormai intollerabili per la loro, come posso dire, cioè il fatto che sono proprio usurati, ma ancora nei quotidiani o nella stampa o anche nell'editoria si incontrano pubblicazioni che ricalcano queste cose. Quindi trovare le chiavi di lettura diverse, e quella che Favaro individua e utilizza nel suo lavoro è molto interessante, perché in realtà il suo testo è un lavoro che rimanda, che evidenzia e che, come posso dire, esplora quella grande categoria che è la intertestualità di qualsiasi testo, di qualsiasi narrazione, di qualsiasi documento, ossia il fatto che tutto ciò che viene creato e in musica, ma non solo, va bene, è in qualche modo collegato a qualcos'altro che c'era prima, che c'è o che c'è attorno, che c'è contemporaneamente, cioè riferimenti. Nessun'opera è un'isola, si potrebbe dire parafrasando una famosa frase, no? E tutto. Allora, a volte però questi rimandi sono più espliciti, a volte invece sono molto più nascosti e così via, ma esistono quasi sempre. Potremmo dire che in un certo senso abbracciare tutta la produzione musicale e una chiave possibile di esplorazione di questo mondo può essere proprio il tracciare una mappa che invece di cadere nel meccanismo, nel luogo comune dello storicismo nostrano, da Benedetto Croce in avanti, cioè per cui all'università ancora si studiano non filosofia, non musica, non questo, non quell'altro, ma storia della filosofia, storia della critica, storia di questo, storia di quell'altro, eccetera, eccetera. Ecco, invece una mappa in un certo senso, privilegiare una visione in un certo senso geografica o concettuale, insomma così, dell'esistente, del mondo della musica, può arrivare a coprire anche sistematicamente tutto il territorio, evitando quel meccanismo cronologico che ormai è consunto e, insomma, che va salvaguardato, anche ben inteso, non si butta via il bambino con l'acqua sporca, ma in un certo senso bisogna trovare altre strade, altre chiavi, appunto, come si diceva. Poi c'è quell'aspetto drammatico di cui parlerò dopo, magari.
Oggi Giovanni, ho scelto volutamente dei brani celeberrimi, no? Beh, questa è evidentemente l'aria dalle variazioni Goldberg, nella memorabile per alcuni interpretazione di Glenn Gould.
E anche qui il pubblico si spacca in due.
Si spacca in due, certo, come è giusto che sia.
Pro Glenn e contro Glenn. Io sono pro.
Anch'io.
Sì, noi conosciamo colleghi che...
Lo so.
Giordano, ci hai preannunciato cose drammatiche.
Volevo mettere i puntini sulle i in questo caso, attenzione che c'è anche il primo Glenn e il secondo Glenn,
che sarà il primo Glenn,
si spacca, quindi è tutta una spaccatura. No, allora, a parte le battute, no, io prima accennavo a una questione che io sento moltissimo, ossia oggi noi da un secolo a questa parte sappiamo che la nostra vita uditiva, proprio la nostra esistenza, è cambiata completamente, è stata rivoluzionata dai media che via via e sempre di più, ormai lo sappiamo, ci sottopongono a un flusso continuo di musiche indistinte, le più diverse, eccetera eccetera, ma usciamo di casa, sentiamo un'automobile che passa con la musica sopra, entriamo in casa, sentiamo qualche cosa, accendiamo la radio perché è sempre accesa nel 90% delle case, o la televisione che ci trasmette musica, saliamo in autobus e c'è la musica, entriamo in un supermercato e c'è la musica, eccetera 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 eccetera. Bene, allora qui divulgazione musicale, la possibilità di distinguere ciò che appartiene a un momento, a un'esperienza estetica vera e propria. E non faccio distinzione di musica, non parlo di musica classica necessariamente, qualsiasi tipo di musica, che sia la musica delle isole Andamane o Andamane, va bene, oppure l'ultima composizione inedita di Gheorghi Ligeti, insomma, non sto, qualsiasi cosa, bene, anche il pop più, ma un'esperienza estetica significa dedicare a quella musica un'attenzione, un culto, una... e cercare di conoscerla profondamente, di averci un rapporto intenso, profondo. Noi tutti abbiamo l'esperienza di quelle musiche che conosciamo a memoria, bene così. Allora, in passato questa possibilità di esperienza estetica collegata all'ascolto era molto, molto più facile che oggi, perché stabilire e creare un gap, una stop all'ascolto diffuso, va bene, e sostituiamolo con invece un'esperienza estetica. Ecco, qui c'è bisogno di silenzio in realtà per recuperare l'esperienza estetica della musica. Noi abbiamo bisogno, se parliamo di divulgazione musicale, dobbiamo diventare della sorta di yogi che dicono: adesso fate silenzio, spogliatevi, dimenticatevi tutto quello che avete ascoltato e adesso ascoltiamo soltanto questa cosa e ci godiamo questa cosa, ma dovete prima fare piazza pulita di tutto il resto. Non so se ho reso l'idea, insomma, sì, è un sì, po' sì, un pensiero molto grossolano, ma credo che sia veramente qualche cosa di drammatico. Noi oggi ascoltiamo, non ascoltiamo più in realtà neanche le cose al concerto ormai.
E Roberto Favaro, tu cosa ne pensi di ciò che ha appena asserito Giordano?
Sono assolutamente d'accordo, però naturalmente è evidente che c'è un accumulo, una saturazione acustica nel paesaggio sonoro che impedisce poi una conoscenza attendibile e profonda della musica di tutti i generi, di tutti i tipi, perfino la musica trap, eccetera, no? Quindi sono assolutamente d'accordo. Io posso portare la mia esperienza a questo punto anche didattica, che la considero particolarmente anomala rispetto, credo, al lavoro mediamente inteso dei miei colleghi musicologi e storici della musica, perché quasi tutte le mie esperienze di insegnamento si svolgono e si sono svolte, le hai citate prima Claudio, sì, in contesti extra musicali, e questa è stata la mia grande fortuna, nel senso che mi ha spinto da sempre, avendo insegnato in un'accademia di architettura, insegnando ancora oggi in un'accademia di belle arti, avendo avuto un'esperienza lunghissima di oltre 20 anni in una scuola popolare di musica a Padova, questo mi ha costretto a spiegare la musica a chi la musica non la sapeva leggere o non la sa ancora leggere e non ha nessuna intenzione di arrivare ad un livello di lettura minimo. E quindi questo è stato per me un esercizio proprio di ricerca di modalità di comunicazione, per cui intanto sono molto d'accordo con Giordano quando dice che si deve evitare ed eludere il più possibile il processo storicistico e deterministico, e quindi ho sempre cercato di spiegare e cerco ancora di spiegare la musica partendo dal suono, partendo dalla viva esperienza di ciò che si ascolta, attraverso un lavoro di smontaggio, come se fosse proprio una decostruzione di ogni parte del brano, individuando che cos'è la melodia, l'armonia, il timbro, il tempo, il ritmo, il silenzio, per poi ricomporlo e vedere queste caratteristiche del brano musicale nella prospettiva storica, per cui portare l'ascoltatore inesperto a cogliere come una musica del barocco, del periodo barocco, è diversa da una musica del romanticismo, evidentemente perché suona in modo diverso, ma perché poi gli elementi del linguaggio musicale che la compongono sono fondamentalmente usati dalle epoche dei compositori in modo diverso, ma sempre, e qui è stato il colpo di fortuna del mio percorso professionale sul piano didattico, la mia fortuna è sempre stata quella di dover poi mettere in relazione questi elementi del linguaggio musicale, dunque l'ascolto di ogni singolo brano, con tutto ciò che ruota intorno, che sta dentro quella stessa composizione, di altro, cioè di letterario, di artistico, di cinematografico, perfino di pittorico, di architettonico, per cui riuscire a far capire un brano musicale a uno studente di pittura o di architettura o di scenografia o di scultura,
sì,
è stato proprio oppure come in quella scuola popolare che vi dicevo, a dei professionisti, delle persone che facevano dall'avvocato all'operaio, e che alcuni di questi mi hanno seguito per 20 anni. All'inizio gli facevo ascoltare Luigi Nono, mi tiravano dietro i quaderni, gli astucci, le cose. Poi un giorno ho scoperto nel negozio di dischi di Padova due di questi che stavano comprando l'opera omnia di Luigi Nono.
Ah beh,
quindi
però,
per me quello è stato il più grande successo della mia carriera di docente.
Giusto un assaggio dal primo movimento Allegro con brio dalla Sinfonia in Do minore opera 67, detta più amichevolmente la Quinta di Beethoven, naturalmente. Allora, io avrei una domanda per i nostri ospiti, Giovanni, perché quando io vado in libreria e vedo gli scaffali con i libri di musica, tutti questi libri, appunto, in genere per il 99 forse per cento dei casi, parlano di appunto di contenuti spesso, diciamo, extra musicali, cioè che esulano dalla musica stessa. No? Mi ricordo un libro che lessi in gioventù, che era La gioia della musica di Leonard Bernstein, che faceva un discorso immaginario iniziale molto gustoso tra due persone, una che afferma: sono tutto un Beethoven queste montagne, no? Quindi questa sorta di forzatura a rendere la musica con cose extra musicali. Pochissimi libri invece parlano, come dire, della sostanza, della ciccia, per dire, no? Cioè proprio della grammatica della musica, no? Come facciamo noi a indagare veramente un messaggio musicale se non ne possiamo decodificare in termini strettamente musicali, no? Imparare a riconoscere gli accordi, imparare a riconoscere i timbri, gli strumenti musicali ad orecchio, quindi una pratica essenzialmente musicale, no? Mi sembra una questione interessante. Giordano Montecchi.
Dunque, intanto io appartengo al partito di coloro che, se esistono, se è un partito, non lo so, sono solo io, che ritengono che non sia assolutamente necessario per comprendere e avere, ripeto, una esperienza estetica nel vero senso della parola della musica, capire come è fatta e come funziona.
Ah, questo è interessante, come mai?
Perché per apprezzare un quadro, amare la pittura, non è necessario essere pittori. Ma quello che è necessario è l'esperienza, appunto. È l'amore, la pratica, la frequentazione, è la guida, certamente, ma non il fatto di sapere che questo è un accordo maggiore, questo è un accordo minore, che quell'accordo minore quindi deve identificare un momento triste, va bene, quell'accordo maggiore invece deve identificare, che sono stupidaggini,
certo.
Bene? e quella cosa non aggiunge un quanto, nel senso planchiano del termine, va bene, al valore della mia esperienza estetica. Sono di questa opinione. Va bene. Allora, ma e questo lo dico perché ho tanti amici che non sanno leggere una nota di musica,
sì,
e che pure magari hanno l'orecchio assoluto senza saperlo.
Certo.
Perché se sentono una cosa, ma com'è che questa nota, questa musica è fatta così? C'è qualcosa di strano. Beh, è in una tonalità diversa. Così. E allora, senza conoscere la musica, amano la musica, sono ascoltatori molto migliori di me, più acuti, più che sentono le differenze di interpretazione da un musicista. Allora, ma questo è frutto di una vita dedicata ad amare questa musica. Bene, e allora io ammiro questa e sono convinto che tanti che invece conoscono la musica, tanti musicisti stessi, in realtà non possono avere un'esperienza estetica così ricca come costoro. Allora, sto facendo un discorso molto estremizzato,
certo,
per chiarire quello che intendo dire, ma veramente non è la strada della divulgazione e forse, vabbè, lasciamo perdere. I libri che troviamo in libreria rispondono prevalentemente per il 99% a esigenze di mercato, quindi
sì, certo,
bisogna andarseli poi a cercare i testi che possono essere utili veramente per entrare dentro il meccanismo, ci mancherebbe, bisogna anche, come dire, è una curiosità legittima, è una curiosità che va incoraggiata, ma tenere presente che non è quella la strada per amare la musica. Ecco, non è quella la strada.
Sa che mi iscrivo al partito di Giordano, visto che
siamo in campagna elettorale per la musica da
certo
oggi.
Che il discorso,
mi candido.
Il discorso fatto da te, Claudio, e sviluppato da Giordano, a mio avviso è il secondo passo. Io riflettevo ancora su quanto diceva Roberto e la sua esperienza padovana, e quindi cioè, c'è tutto il discorso,
certo,
monte, prima di arrivare a riconoscere gli accordi e quant'altro, perché
sì,
mettere in connessione la musica è così perché ci sono altre arti, perché c'è una vita vissuta tutti i giorni che è fatta di tante cose, insomma possiamo stare delle ore a parlare, non è vero?
Questa
Roberto?
È una bella puntata, però la facciamo prossimamente, una puntata su questo, tra musicisti e musicologi, una sorta di ring con opinioni opposte, perché è davvero
volentieri,
molto divertente. E ci dispiace, purtroppo è finito il tempo, questo è un po' il problema di voi che sapete, che a un certo punto noi vorremmo fare altre 200 domande, ma non c'è più il tempo.
È anche il pregio,
se no insomma saremmo veramente prolissi e noiosi. Quindi che dire, Giovanni, grazie ai nostri ospiti come sempre.
Vi ritroveremo prestissimo, grazie a Roberto Favaro.
Grazie a voi, grazie.
E grazie a Giordano Montecchi.
E a risentirci, saluti a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.